Questa mattina, continuando la nostra esposizione delle verità contenute nel libro dei Proverbi, leggerò due testi che non si trovano nel libro dei Proverbi, ma che hanno una profonda relazione con tutto l'insegnamento che poi esamineremo nel libro dei Proverbi riguardo alle parole sagge. E quindi leggiamo insieme i versetti 2 e 3 del capitolo 5 del libro dell'Ecclesiaste, Ecclesiaste capitolo 5, versetti 2 e 3, e poi una parte del versetto 19 del primo capitolo dell'Epistola di Giacomo. Ecclesiaste 5, 2. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. E poi dall'Epistola di Giacomo, Giacomo 1, versetto 19, la prima parte dice così: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare. Domenica scorsa abbiamo visto come le parole che pronunciamo provengono direttamente dal nostro intimo, dal nostro cuore, dalla nostra mente, dalla nostra anima, e che le parole che noi pronunciamo rivelano ciò che siamo, il vero noi stessi. Non possiamo dire che l'abbiamo detta una cosa senza pensarla. Se l'abbiamo detta è perché l'abbiamo pensata, perché era lì, era presente nel nostro cuore, perché Gesù ha detto che è di quello che abbonda nel cuore che la bocca parla. Ora, il linguaggio umano è una delle caratteristiche, quindi, che palesa la nostra somiglianza a Dio, il nostro Creatore. Dio parla e il suo parlare è perfettamente conforme alla sua natura, così il nostro parlare. Noi parliamo e nel parlare esprimiamo quale sia la nostra natura. Mi sono soffermato domenica scorsa a evidenziare l'insegnamento di Proverbi sulla qualità delle nostre parole e sulle conseguenze che le parole menzognere hanno, come anche sulle parole di verità. Oggi inizierò col considerare qualcos'altro riguardo a come possono essere le nostre parole sagge, a come possiamo parlare in modo divino. E in particolar modo, credo che l'avrete compreso dai testi che ho letto, mi riferisco alla quantità di parole. A quanto dobbiamo parlare? E porrò in evidenza alcuni insegnamenti che il libro dei Proverbi ci danno per vincere la battaglia del parlare, per poter diventare persone che parlano in modo divino. Uno dei modi in cui Dio ci istruisce è certamente mediante il precetto, mediante l'insegnamento, ma un altro modo è attraverso l'esempio di altri. Ma c'è un modo che io credo spesse volte trascuriamo, mentre non dovrebbe essere così, perché è un modo speciale che Dio utilizza per istruirci e che utilizza nei confronti di tutti e che non è immediato da comprendere. È attraverso la sua provvidenza. Dio ci istruisce mediante il precetto, l'insegnamento, Dio ci istruisce mediante l'esempio di altri, ma Dio ci istruisce anche attraverso la provvidenza, la storia, le cose che ci accadono. E se facciamo attenzione, spesse volte degli atti di Dio provvidenziali noi li potremmo definire molto ironici, cioè c'è un senso di ironia nel modo in cui Dio agisce. Cioè, spesse volte Dio ci insegna qualcosa e ci vuole portare a fare qualcosa, noi che siamo suoi figli, in modo del tutto strano, in modo che a volte ci dovrebbe perfino far sorridere. Per questo parlo di ironia. Lo troviamo molte volte nella Bibbia questa cosa. Adesso cercherò di mostrarvi e di qualificare la mia affermazione, ma in sostanza è il risultato di alcuni testi che conosciamo tutti quanti. Per esempio, uno è Proverbi 16:1: all'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. C'è un altro testo in Salmi 33 al versetto 11 che dice che solo i disegni del cuore di Dio durano di età in età. Significa che molte volte Dio ci lascia fare i nostri progetti, ci lascia costruire i nostri castelli in aria e lui se ne sta lì apparentemente inoperoso, magari in qualche modo, se è possibile esprimermi in questo modo, lo faccio con grande riverenza, sorridendo sui nostri progetti, dicendo: beh, questo sta costruendo dei bei castelli in aria, però non riuscirà mai a realizzarli, perché il mio piano è diverso dal suo. C'è un proverbio molto popolare che dice che è l'uomo che propone, ma è Dio che poi dispone. E lo vediamo molte volte anche nella Bibbia. Non so se ci pensate un po'. Per esempio, l'uomo aveva proposto e aveva pensato di distruggere il popolo di Israele. Faraone aveva deciso che il popolo di Israele non doveva continuare a crescere. E allora che cosa fa? Organizza un piano. Qual era il piano? Quello di chiamare le levatrici di Israele in modo che quando nascesse un maschio potessero ucciderlo. Invece proprio quelle levatrici furono la causa della ulteriore moltiplicazione del popolo di Israele. E furono proprio quelle levatrici con il loro comportamento a fare in modo che potesse nascere Mosè, che sarebbe stato poi il liberatore di Israele. Faraone aveva pensato una cosa, Dio ha sovvertito i piani dell'uomo più potente della terra a causa di certe donne che sinceramente non si poteva neanche pensare che avessero tutto questo potere. Ma non solo, vediamo l'ironia anche nel libro del profeta Giona. Dio intende mandarlo a Ninive, Dio vuole che Giona vada a Ninive per predicare il Vangelo, ma Giona vuole fare tutt'altra cosa. Invece di ubbidire a Dio, se prende una barca, se ne va, invece di andare a est, se ne va a ovest, ma Dio lo ferma e non solo fa in modo che Giona sia a Ninive, ma addirittura fa in modo che i niniviti alla predicazione di Giona si convertano e si umilino dinanzi a lui. E se conosciamo la storia del libro di Giona, sapete come Giona è un tipo piuttosto fumino, piuttosto incline ad arrabbiarsi. A un certo punto Dio lo benedice facendo crescere un arbusto, un albero di ricino che gli dà un po' di sollievo, di ombra. E poi ci sembra di vedere Dio quasi quasi sorridere quando il suo profeta arrabbiato, gli dice: no, io faccio bene ad arrabbiarmi così, tu non avresti dovuto fare quello che hai fatto. L'uomo propone, l'uomo ha i propri pensieri, Dio dispone. Un altro libro che parla della ironia di Dio nella provvidenza è il libro di Ester. Pensateci un po', ci sono tanti capovolgimenti di fronte nel libro di Ester. Vasti, la regina Vasti, la regina, la moglie di Assuero, perde la propria posizione di regina perché rifiuta di presentarsi al re dietro la sua richiesta. Ester invece ottiene favore presso il re, sebbene si presenti a proprio rischio e pericolo senza essere stata chiamata. Al capitolo 1 del libro di Ester il re emana un decreto per il quale le mogli avrebbero dovuto ubbidire ai mariti. Alla fine del capitolo si vede che c'è Ester che dà, alla fine del libro, al capitolo 9, si vede che è Ester che dà degli ordini ai quali tutti devono ubbidire. E poi la storia di Mardocheo, vi ricordate Mardocheo che non vuole onorare Aman e non si prostra, e Aman lo vuole fare uccidere. Alla fine si capovolge tutto, è Aman che deve onorare Mardocheo portandolo in giro per la città e praticamente camminando davanti a lui. Dio è un capovolgitore di fronti. E pensiamo, se vogliamo guardare la storia dell'apostolo Paolo. Paolo è un uomo così attivo che però a volte da Dio viene fermato addirittura per lunghissimi periodi in una prigione a non fare nulla, a stare lì bloccato. Dio quindi molte volte ci istruisce con la sua nella sua provvidenza. E la mia domanda per voi è questa: siete in grado di scorgere l'ironia della provvidenza di Dio nella vostra vita? Credo che è uno dei segreti per accrescere la nostra gratitudine a Dio e per pacificare il nostro cuore nella sua volontà. Molte volte ci accadono delle cose nella nostra vita che non ci piacciono affatto, che rifiutiamo, che non vorremmo avere, perché sono assolutamente contrarie alla nostra natura, ai nostri pensieri, ai nostri piani, alle nostre preghiere, ai nostri progetti. Eppure succedono quelle cose. Se crediamo nella sovranità di Dio e nella provvidenza, dobbiamo riconoscere che ironicamente Dio ci sta dicendo: giovanotto, signora, non sei tu il re della tua vita, sono io che stabilisco cosa si deve fare. Devi imparare questa lezione. Ora, questo significa che noi non ci possiamo arrabbiare con Dio, non possiamo prendercela quando le cose non vanno come noi desideriamo. E una delle grandi cose che noi potremmo dover imparare ha a che fare anche sul parlare, sulla quantità delle nostre parole, sul come dobbiamo comunicare. Dio certamente ci vuole insegnare qualcosa. Vi posso dire perché vi sto dicendo queste cose? Perché io credo che nella sua provvidenza Dio è stato estremamente ironico nei miei confronti, soprattutto in quest'anno che è trascorso. Sapete tutti quanti che io ho dovuto lavorare quest'anno per 18 ore a settimana con un bambino con autismo, un bambino che per tirargli fuori una parola dalla bocca dovevi faticare. E non vi sembra, a me, quando ho compreso questa cosa, ho detto: ma guarda, è veramente ironico che io, che praticamente delle parole ho fatto la mia vita, che le parole scritte, le parole parlate sono la dimensione nella quale vivo, devo avere a che fare per 18 ore a settimana con un bambino che sa parlare, ma che non parla, che si rifiuta di parlare, che per farlo parlare bisogna inventarsene di ogni specie. Vi assicuro che ho dovuto fare delle riflessioni e che credo che Dio mi abbia voluto insegnare una lezione. Ora, il fatto che Dio me l'abbia voluta insegnare non significa che io l'abbia imparata, va bene? Però sicuramente Dio me l'ha voluta insegnare. Quale lezione? La lezione che con le parole bisogna che le trattiamo come cose preziose e che dobbiamo economizzare le parole. Dobbiamo essere economici nella nostra comunicazione. E questo è un insegnamento della Scrittura. Non credo che venga solamente, nel mio caso, dalla provvidenza, ma viene direttamente dalla Scrittura, che ci esorta a usare, a misurare le nostre parole. Dove lo troviamo questo? Beh, il libro dei Proverbi ci insegna che non solo è importante quello che diciamo, ma anche il momento in cui diciamo quello che diciamo e con la quantità delle parole che noi pronunciamo. In particolar modo, questo, il libro dei Proverbi ci insegna che dobbiamo moderare la quantità delle nostre parole. Prima di tutto, prendiamo un proverbio. Ora vorrei che apriste la Bibbia, perché ci sono un buon numero di scritture nel libro dei Proverbi che dobbiamo leggere e che dovete seguire. Proverbi capitolo 12 al versetto 23 dice così, ascoltate perché dobbiamo comprendere bene questo versetto. Proverbi 12:23: l'uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama la loro follia. Che cosa vuol dire? Questo proverbio dice che la saggezza misura la quantità di parole ed è selettiva nel mostrare ciò che è intimo e conosciuto e nella consapevolezza della persona che sta parlando. Qualcuno si potrebbe domandare, beh, forse Salomone ha scritto questo proverbio dopo aver fatto una visita in Sicilia, no? Dove sapete bene qual è il proverbio che si dice in Sicilia, la meglio parola è chida che non si dice, che tradotto per gli italiani in una forma un po' più elegante significa la migliore delle parole possibili è quella che non viene pronunciata. Però non è questo l'insegnamento di questo proverbio. Perché? Perché la Scrittura non ci dice che noi dobbiamo stare zitti al cospetto del male. La Scrittura non ci dice che noi non dobbiamo riprendere il male. La Scrittura non ci dice che noi dobbiamo far finta di non vedere quando abbiamo visto. La riprensione, piuttosto, del male è comandata da Dio. Nel libro dei Proverbi lo troviamo in moltissimi passi, poi come ho fatto domenica scorsa vi passerò anche le note di questo sermone e troverete molti più passi, ma ve ne voglio fare vedere soltanto due. Per esempio Proverbi 27 al capitolo 27 il versetto 5 che dice: meglio riprensione aperta che amore occulto. Significa che se io vedo che tu stai sbagliando è importante che, se veramente ti amo, io sia capace anche di dirti dove stai sbagliando. Meglio è la riprensione aperta e a volte perfino pubblica in certi casi, piuttosto che un amore che è nascosto nell'intimo del cuore ma è timido. Oppure per esempio il versetto 15 del capitolo 29 che dice così: la verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. La verga e la riprensione danno saggezza. Significa che la punizione nel caso di l'educazione dei figli e l'istruzione mediante parole, che è il rimprovero, sono degli strumenti che Dio utilizza affinché possiamo diventare saggi. E vi ricordo anche che questo è l'insegnamento del Nuovo Testamento. L'apostolo Paolo esortò Timoteo non solo a non partecipare ai peccati altrui, ma anche a riprendere coloro che peccano. Prima Timoteo 5, versetti 20 e 22, e gli Efesini allo stesso modo non solo non dovevano condividere il male, ma dovevano parlare in modo da denunciare il male. La riprensione, la correzione, il rimprovero è qualcosa che deve essere praticato. Ma allora qual è il senso di questo proverbio, no? Ritorniamo al nostro proverbio di Proverbi 12:23. L'uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama la loro follia. Significa questo che noi dobbiamo bene amministrare le cose di cui veniamo a conoscenza. Significa che quando noi trasferiamo ad altri una informazione che noi possediamo, non è mai un atto neutrale. Prima di tutto la fonte della nostra informazione deve essere sempre controllata, perché se è una informazione errata, erronea, incompleta, squilibrata, noi rischiamo di rovinare la reputazione di quella persona. Ma non soltanto questo, che certamente quando il cuore saggio a volte deve sapere tacere piuttosto che parlare, perché non tutte le verità che potrebbero essere pronunciate sono adeguate per tutte le persone e in ogni momento. Dove la troviamo la giustificazione biblica a quello che sto dicendo? Lo ripeto, non tutte le verità che noi potremmo pronunciare sono adeguate per tutte le persone e in ogni momento. Ma ci sono molti principi nella scrittura a questo proposito. Per esempio, l'apostolo Paolo scrive ai Corinzi dicendo in questo modo, al capitolo 3, versetto 1, prima Corinzi: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. La condizione della maturità spirituale di quei credenti, in quel momento in particolare, faceva sì che Paolo dicesse e parlasse in un certo modo piuttosto che in un altro. Gesù stesso ha detto: io ho ancora molte cose da dirvi, ma non è questo il momento per voi affinché lo sappiate. Tornando nel libro dell'Ecclesiaste, l'Ecclesiaste dice con chiarezza che c'è un tempo per tacere e c'è un tempo per parlare. Ecclesiaste capitolo 3, il versetto 7, e nel libro che abbiamo letto stamattina, nel libro di Amos, al versetto 13, dice un altro, del capitolo 5, dice così: ecco perché in tempi come questi il saggio tace, perché i tempi sono malvagi. Cioè, il saggio tace, il saggio ha tanta saggezza da dire, ha tante verità, ma ci sono tempi, momenti, situazioni, persone, condizioni che devono essere tenute in considerazione prima di aprire la bocca e prima di parlare. Eliù, che era uno degli amici di Giobbe, non parlò per tanto tempo, fino a quando arrivò il momento per lui per poter parlare. Ed in certi casi la prudenza ci insegna a nascondere ciò che sappiamo, non per ingannare, non per imbrogliare, ma per altre buone ragioni, per ubbidire a Dio. Dove lo troviamo questo? Ma per esempio guardiamo nella storia di Abramo. La storia di Abramo ci dice che quando lui si accinse a ubbidire al Signore, offrendo Isacco, suo figlio, partì senza dire a nessuno quello che stava per fare. Cioè, quello che mi sembra di comprendere da questo proverbio e dalla storia della scrittura è che molte volte noi dobbiamo essere misurati e non dire tutto quello che potremmo dire in certe circostanze, a certe persone e per certe ragioni. Significa questo che noi dobbiamo nascondere certe informazioni fino a mentire? Giammai, questo no. Molte volte dobbiamo rispondere a tutto ciò che siamo obbligati a rispondere, ma non dobbiamo dire tutto ciò che potremmo dire. So che è un argomento un po' particolare, ma riflettete su un'altra cosa, la storia del profeta Geremia. A un certo punto Geremia si trova a colloquio con il re Sedechia. Ci avete mai fatto attenzione? Se ci troviamo al capitolo 38 del libro di Geremia. E il re Sedechia gli fa delle domande e Geremia gli risponde: guarda, io non ti posso parlare, non te lo dico quello che Dio ha da dire a te, perché se te lo dico tu non mi ascolti, non lo farai. Poi il re insiste al capitolo 38 del libro di Geremia e Geremia gli dice quello che gli deve dire. Sedechia lo rassicura sul fatto che non l'avrebbe ucciso, non lo rassicura sul fatto che avrebbe ubbidito, ma sicuramente che non gli avrebbe fatto del male. Guardate alla fine come finisce questa storia, dal versetto 24 del capitolo 38. Sedechia disse a Geremia: nessuno sappia nulla di queste parole e tu non morirai. E se i capi odono che io ho parlato con te e vengono da te a dirti: dichiaraci quello che tu hai detto al re, non ce lo nascondere e non ti faremo morire. E il re che ti ha detto? Rispondi loro: io ho presentato al re la mia supplica che egli non mi facesse ritornare nella casa di Jonathan a morirvi. E questa tecnicamente non era una bugia, perché veramente Geremia aveva chiesto questo. E poi guardate come finisce la storia: tutti i capi vennero da Geremia e lo interrogarono, ma egli rispose loro secondo tutte le parole che il re gli aveva comandate, e quelli lo lasciarono in pace perché la cosa non si era divulgata. Geremia qui sta nascondendo delle informazioni. Perché? Non per malizia, non per mentire, non per interesse personale, ma semplicemente per opportunità, per saggezza. Questo è il senso. Quindi Proverbi 12:23 dice che lo stolto dall'altra parte invece non ha ritegno nell'affermare ciò di cui è convinto, ciò di cui è venuto a conoscenza. Lo stolto, il cuore degli stolti proclama la loro follia. Cioè, anche nelle questioni religiose, lo stolto è dogmatico quando dovrebbe essere cauto e spesso presenta visioni personali come se fossero verità assolute per cui vale la pena vivere e morire. Come Sansone tra le braccia di Dalila apre il cuore, dice la verità, ma la dice nel momento sbagliato, alla persona sbagliata, per le motivazioni sbagliate. Questo è il problema. La saggezza ci insegna non solo a dire la verità, ma la saggezza ci insegna a dire una misura delle cose nel momento opportuno alle persone giuste. Mentre ci sono persone che dicono: no, tutto quello che io ho qua ce l'ho qua. Non è una persona saggia colui che fa così. Secondo questo versetto è il cuore degli stolti che proclama tutta la loro follia. Quindi la prima cosa è misura nella apertura. La seconda cosa è discernimento e parsimonia. Scendiamo un po'. al versetto 3 del capitolo 13 dice: chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita, ma chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. E questo versetto dice che discernimento, diligenza, parsimonia nel parlare è segno di saggezza e fonte di benessere. Credo che la migliore illustrazione della verità di questo versetto è l'episodio di Ezechia. Vi ricordate il re Ezechia? Il re Ezechia è malato, il Signore lo guarisce, dopo la sua malattia e Dio gli dà un certo periodo di prosperità e vengono a visitarlo a casa una delegazione dalla città di Babilonia. Cosa fa Ezechia? Gli mostra tutti quanti i tesori, tutte le ricchezze, tutte le cose che aveva. Quando il profeta lo sa, gli dice: guarda che hai fatto una cosa sbagliata, questi verranno e si prenderanno tutto quello che gli hai fatto vedere. Si saprà tutto quello che hai. Aveva aperto la casa sua, aveva fatto vedere tutto quello che aveva, non aveva nascosto niente delle cose che possedeva. Ed era stata una follia. Soffrì molte cose a causa della sua bocca larga, soffrì molte cose a causa della sua vanità. Quindi che cosa bisogna fare prima di parlare? Beh, la scrittura ce lo dice ancora, sempre il libro dei Proverbi, andiamo avanti, versetto 28 del capitolo 17: anche lo stolto quando tace passa per saggio, chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. E lo dobbiamo paragonare con il versetto 2 del capitolo 15: la lingua dei saggi è ricca di scienza, ma la bocca degli stolti riversa follia. Questi due proverbi messi a confronto ci insegnano che il rimedio non è quello di non parlare. Noi dobbiamo parlare. Non è che, siccome il Proverbi 17:28 dice che anche lo stolto quando tace passa per saggio, significa che i saggi devono stare zitti. No, questo sarebbe sicuramente sbagliato, ma i saggi dicono molte cose, devono fare attenzione a quello che dicono, magari non con tante parole. Qui si parla di quello che sgorga, che esce di continuo dalla bocca dello stolto, che è follia. E queste persone è meglio che tacciano. L'insegnamento è quello di trattenerci dal parlare distinto. Noi dobbiamo trattenerci dal parlare di istinto. Il cuore del giusto, Proverbi 15:28, medita la sua risposta, ma la bocca degli empi riversa cose malvagie. Il cuore del giusto medita la sua risposta. Ancora Proverbi 10:19: nella moltitudine delle parole non manca la colpa, chi frena le sue labbra è prudente. Noi oggi viviamo in tempi in cui la comunicazione è estremamente facilitata. Se ci passa una cosa per la testa, che cosa facciamo? Possiamo chiamare qualcuno, possiamo scriverla su Facebook, possiamo mandare un messaggio di WhatsApp, possiamo mandare un audio di WhatsApp o su qualunque altro sistema, un'email. Ormai le email sono superate. E una volta che le abbiamo dette quelle cose, una volta che le abbiamo scritte quelle cose, una volta che sono uscite dalla nostra bocca, una volta che le abbiamo postate da qualche parte, non si cancellano più. Se io litigo con mia moglie a parole, sì, c'è un litigio, ma poi quelle parole passano. Se io mi prendo a male parole con mia moglie via messaggio, quelle cose rimangono. Dobbiamo fare attenzione a come esprimiamo quello che ci passa per la testa. Dobbiamo riconoscere che molte volte anche nella mente e nell'animo delle persone più sagge e più cristiane c'è follia. Come nel caso di Giobbe, come nel caso di Geremia, come nel caso di uomini di Dio che hanno fatto delle cose stolte, come Davide, come Pietro. E purtroppo quando noi facciamo una foto di un momento della nostra vita, spesse volte quella foto del momento della nostra vita ci ritrae in quel momento, ma non ci ritrae per quello che noi siamo. Ma se quella foto rimane, molte persone penseranno che noi siamo quel tipo di persona. Avrete sentito parlare di gente che nella propria gioventù ha postato in internet da qualche parte video magari compromettenti, o anche delle fotografie che sono state poi diffuse a destra e a sinistra e hanno creato devastazioni, non si è più riusciti a fermarle quelle cose. Questo è il mondo in cui noi oggi viviamo. E ancora di più noi credenti, io sinceramente sono estremamente sorpreso dal modo in cui molti credenti utilizzano i social, Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta, condividendo qualunque momento della propria vita, qualunque pensiero della propria che gli passa per la testa, qualunque azione che fanno, qualunque amicizia. Sappiatelo, ragazzi, voi che siete così attivi sui social, che fra 20 anni quelle cose potrebbero essere guardate da chi vi deve valutare per darvi un posto di lavoro. Sappiatelo che le fotografie o le cose che avete scritto oggi, domani le potrà guardare vostra moglie. E io sono molto contento che ai miei tempi, quando io avevo la vostra età, non esistevano i social, perché di follie ne sarebbero venute, di quelle che ho fatto nella mia giovinezza ne sarebbero venute fuori molte di più. Sono contento che quelle follie rimangono lontanamente nella mia consapevolezza e sono state perdonate tra i peccati che Dio ha cancellato nella mia vita. Ma quando l'avete scritto e quando l'avete messo su internet quella cosa, o l'avete scritto con qualcuno con il messaggio, non torna, non lo cancellate più, non passa più, non finisce più. E quanto più noi credenti dobbiamo pensare alla potenza delle parole. Vi dicevo domenica scorsa che le parole sono pietre che possono essere utilizzate per costruire, ma possono essere utilizzate per distruggere. E sappiate che le vostre stesse parole, che sono pietre, possono essere lanciate contro di voi. E in quel giorno potrete dire: sì, però io ero fuori di me, chissà che cosa mi passava per la testa. Ma intanto l'avete detto, l'avete scritto, l'avete fatto. Il saggio, prima di fare qualcosa che sa che durerà per sempre, ci pensa. Pensa alle conseguenze delle proprie azioni. E questa probabilmente che cos'è da parte mia? È un'esortazione a misurare le vostre parole, sia nelle vostre relazioni personali e sia anche nelle vostre esternazioni. Per quanto riguarda i social, eccetera, non dobbiamo parlare distinto. Noi viviamo in un tempo in cui la facilitazione delle comunicazioni è estremamente deleteria per molte persone. Io credo che la scrittura ci dà degli insegnamenti riguardo a certe cose che possono essere scritte e certe altre che non possono essere scritte, o meglio, che potrebbero essere scritte ma che non devono essere scritte. Dove lo troviamo questo? Beh, una lettera che probabilmente pochi leggono perché la considerano poco importante, la terza epistola di Giovanni. La potete prendere, la terza epistola di Giovanni. Guardate cosa c'è scritto qui. Giovanni dice delle cose, sapete bene che la storia qui è una controversia, è una controversia. Qui c'è questo Diotrefe che è una piaga, che agisce da bullo nella Chiesa, che caccia fuori coloro che dovrebbe invece accogliere. E poi c'è questo Gaio, che è un uomo invece che, al quale Giovanni vuole bene, e che è un buon uomo, che ama il Signore. E alla fine, guardate cosa dice Giovanni a Gaio, versetto 13: avrei molte cose da scriverti. Cioè, questa è una breve lettera, avrei potuto scrivere molto di più, ma non voglio farlo con inchiostro e con penna. Non voglio farlo con una tastiera, non voglio farlo attraverso il medium di un telefono o qualunque altra cosa. Perché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. Ci sono cose che non si scrivono. Ci sono cose che non si dicono per telefono. Ci sono cose che non si registrano in un messaggio. Ci sono cose che non si pubblicano sulla bacheca della tua pagina di Facebook. Ci sono cose che si dicono, dove non solo il tono della voce, lo sguardo, la possibilità di replica immediata e tanti altri aspetti della comunicazione possono e devono entrare a far parte. Quindi ci sono cose che si dicono soltanto di presenza, e ci sono cose che non si devono dire mai. Ci sono cose che non si devono dire mai. Dove lo trovo io questo? Ma io credo che Giacomo, l'epistola di Giacomo, ci dà dei grandissimi insegnamenti riguardo a come noi dobbiamo parlare. Tutto il capitolo 3 dell'epistola di Giacomo, che ci parla della lingua, di un fuoco, che è un fuoco, che è un timone, che può fare un grandissimo male. Lo lascio alla vostra riflessione e alla vostra meditazione. Ma poi dice: non sparlate, capitolo 4, versetto 11, non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge, giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma sei un giudice, e uno soltanto è il legislatore, il giudice, colui che può salvare e perdere. Chi sei tu che giudichi il tuo prossimo? L'apostolo Paolo dice: benedite e non maledite. Le nostre parole devono essere sempre parole di benedizione. Se abbiamo da lamentarci nei confronti di qualcuno, e a volte è necessario farlo, è necessario che ci lamentiamo gli uni nei confronti degli altri per quanto riguarda le nostre, per esempio, nelle nostre relazioni familiari, mariti, mogli, figli, genitori, fratelli, a volte sì, dobbiamo riprenderci. Perché no? A volte dovete anche perfino lamentarvi del vostro pastore. Mica io penso di essere al di sopra delle vostre critiche. Nessuno di noi lo è al di sopra delle critiche di alcuno. Ma ci sono cose che non si devono dire mai, e ci sono cose che non si devono dire mai ad altri se non alla persona interessata. E soprattutto le nostre parole devono essere sempre parole di benedizione. Cioè, anche quando abbiamo da esprimere delle critiche, dovremmo essere attenti nel farlo in modo che possa non procurare danno, ma procurare bene agli altri. Fratelli, è un argomento che è davvero, davvero complicato, questo del modo in cui dobbiamo parlare. Del quanto dobbiamo parlare, del quando dobbiamo parlare. È tanto complicato che Giacomo se ne rendeva così conto, che diceva che una persona che non sbaglia nel parlare è una persona perfetta. Questo è il punto. E perciò non dovremmo smettere di riflettere e di essere attenti al modo in cui noi parliamo. Però, per amore di Dio, dobbiamo avere questa grande aspirazione, che le nostre parole siano parole di saggezza, che siano parole, per quanto abbiamo ascoltato domenica scorsa, parole di verità e non di menzogna, ma che siano anche parole misurate. Parole misurate. E nella benignità di Dio lasciamo che attraverso anche le cattive o le buone esperienze della provvidenza possiamo essere istruiti in questo. Che Dio ci aiuti ad essere persone che parlano divinamente. Se non sbagliamo nel parlare, siamo persone perfette. E io spero di giungere a questa perfezione prima o poi, magari non su questa terra, ma di avvicinarmici, così come lo spero anche per voi. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo.